dovrebbe essere verde, ecco. Buongiorno, benvenuti tutti, vi invito ad aprire la parola del Signore nel libro di Geremia, capitolo 18. Geremia, capitolo 18. Ecco la parola del Signore che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. E il Signore dice a Geremia: alzati, scendi in casa dal vasaio e lì ti farò sentire le mie parole. Allora io scesi in casa dal vasaio ed ecco egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio, e da capo ne fece un altro, come a lui parve bene di farlo. E la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore. Ecco, quel che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. Abbassiamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola e ti chiediamo adesso che il tuo Santo Spirito possa assisterci, guidarci in questo momento di ascolto, di attenzione, dove possiamo imparare a prendere da te e crescere nelle tue vie. Ti chiediamo, Signore, che tu possa allontanare da noi ogni distrazione, ogni disattenzione, affinché, Signore, davvero possiamo onorare la tua parola come tu vuoi. Nel tuo nome ti chiediamo questo. Amen. Ecco un altro viaggio che fa Geremia. Ecco un altro invito che il Signore rivolge a Geremia. Questa volta è un invito abbastanza particolare, perché non è di andare da qualche parte, di scendere, di intraprendere un cammino in discesa, no? Scendi in casa dal vasaio. E lui va a vedere cosa succede in un laboratorio, no? In uno spazio dove c'è un artigiano che fa delle cose con l'argilla. E lui va e vede che c'è un artigiano, c'è una persona che sta lavorando al tornio, alla ruota, in una specie di tornio con una ruota, e ha dell'argilla, e forse questa persona sta per fare un oggetto importante. Non sappiamo bene se un vaso, se un vaso particolare, se una struttura. Un vaso, dice il testo, ma potrebbe essere un contenitore. Non sappiamo bene la funzione di questo oggetto, ma quello che sappiamo è che a un certo punto qualcosa non va, qualcosa non funziona, succede qualcosa di nuovo, no? Ecco, stava lavorando alla ruota, verso 3, però succede al verso 4, no? Che il vaso che stava lavorando si guastò. Il testo dice nell'originale che c'era un problema con l'argilla, no? A un certo punto questa argilla che l'artigiano stava lavorando non era più un'argilla sufficientemente malleabile, non era più una buona argilla, per cui il progetto dell'artigiano, no, cade, non c'è, sembra non esserci. E allora quello che succede, no, è che l'artigiano abile, cos'è che fa? Va, prova, recupera questa argilla per una cosa leggermente diversa. Ci dice il testo, verso 4, ma lui da capo ne fece un altro, come a lui parve bene di farlo. Ecco, quindi è un'immagine abbastanza semplice, un'immagine molto genuina, che ci comunica un messaggio molto chiaro, molto, molto diretto. E il messaggio di Geremia 18 è un messaggio che è centrale, fondamentale per i cristiani di ogni spazio, di ogni tempo, in ogni luogo. E il messaggio, la lezione di Geremia 18 è proprio questa, è Dio è assolutamente sovrano. Lo ripeto. Dio è assolutamente sovrano. È la lezione più grande che silenzia, che ammutolisce, no? Che riduce al silenzio ogni opposizione, ogni dubbio. C'è una domanda, no? al verso 6, una domanda retorica che il Signore pone. Casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Certo che può. Dio può fare quello che vuole. Il messaggio è molto chiaro. Noi siamo mani, noi siamo argilla in mano al vasaio. E questa è l'immagine che deve caratterizzare la nostra percezione, la nostra visione della vita, la nostra visione del mondo, il nostro stare nel mondo e stare nella Chiesa. Noi siamo argilla nelle mani del vasaio. Nulla di meno, nulla di più. E allora io questa mattina vorrei con voi guardare alcune cose, no, di questa relazione che c'è tra il vasaio e l'argilla. Vorrei guardare in primo luogo, no, chi è il vasaio. No? Lui, Dio, è il vasaio. E cos'è, cosa significa? È il fatto che Dio è il vasaio, è quest'artigiano perfetto. Seconda cosa, vorrei vedere, no, cosa significa essere l'argilla nelle mani del vasaio. E la terza cosa che vorrei guardare con voi è cosa vede, cosa impara Geremia da questa esperienza e cosa significa per noi tutto questo. La cosa immediata, la cosa principale, la cosa diretta, la cosa fondamentale che non possiamo ignorare in tutta la scrittura è una verità fondamentale, che Dio è sovrano. E il fatto che Dio sia sovrano significa essenzialmente una sola cosa, che Egli può fare quello che vuole con me e con te. Dio è sovrano significa che non deve dare conto a nessuno. Significa che Lui ha l'assoluta libertà di fare quello che vuole. Questo significa essere Dio. E poiché Dio è Dio, Lui è libero di fare ciò che gli piace, sempre, ovunque, in ogni circostanza. Vuol dire che nelle sue mani c'è tutto il potere. Vuol dire che Lui ha il governo, ha il controllo, ha l'autorità, ha il dominio, ha il regno, ha il governo di ogni situazione, di ogni contesto, di ogni fatto. Questa è la dottrina della sovranità di Dio. E questa è una delle dottrine fondamentali per la vita del popolo di Dio. Alcuni non si preoccupano di questa dottrina, alcuni sono preoccupati per questa dottrina, alcuni la ignorano, alcuni la evitano, alcuni hanno una repulsione verso questa dottrina, ma il fatto è che questa verità è centrale in tutta la Bibbia. La dottrina della sovranità di Dio non può essere negata, non può essere ammorbidita, non può essere semplificata, non può essere compromessa. L'uomo non è uguale a Dio. Io e te non siamo nello stesso piano di Dio. Lui è il creatore, io e te siamo creature. E questo fa una differenza enorme. Lui è il sovrano, io e te non siamo, non abbiamo nessuna sovranità, noi siamo sudditi. Per questo in Isaia c'è un verso che quando qualcuno provava a contestare la verità della sovranità di Dio, in Isaia 45 al verso 9, no? C'è scritto: guai a colui che contesta il suo creatore. guai a colui che contesta, guai a colui che discute, che mette in dubbio la sovranità del Signore. Ora, amici, noi non possiamo contestare la sovranità di Dio, noi non dobbiamo contestarla, dobbiamo riceverla, dobbiamo vivere coerentemente con questa prospettiva. Ma questo significa alcune cose per noi, alcune cose molto, molto semplici. Vuol dire che se Dio è sovrano, la nostra relazione con Lui ha delle caratteristiche molto semplici. La prima è che noi siamo fatti di argilla. Noi siamo creati dall'argilla. Dio ci ha fatto con l'argilla. Guardate Genesi, andate a prendere i primi versi del libro della Genesi. Genesi. Al capitolo 2, verso 7, Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra. Egli soffiò, egli soffiò un alito vitale e l'uomo diventa un'anima vivente. Ora guardate, il verbo che in Genesi 2, verso 7, si usa per formare, è lo stesso verbo che in Geremia Dio usa per quanto c'è la descrizione dell'artigiano che modella l'argilla. Noi siamo formati, noi siamo argilla, veniamo dalla polvere. Genesi 3, 19, dopo la ribellione dell'uomo, quello che succede è proprio questo, no? La maledizione, il giudizio che Dio dà all'uomo che si è ribellato, che ha rifiutato la sovranità di Dio, dice: tu mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, poiché sei polvere e polvere ritornerai. Siamo fatti di argilla, Dio ci forma dalla polvere, ci ha formato dalla polvere come si fa con l'argilla, e il nostro destino sarà proprio questo, siamo polvere e polvere ritorneremo. Allora, fratelli, non siamo nulla che argilla, non siamo nulla che polvere, non siamo, come diceva una canzone qualche anno fa, polvere di stelle, siamo meramente polvere. Siamo argilla, non abbiamo nessuna pretesa. E siamo argilla, e questo vuol dire che Dio può fare con noi quello che vuole, poiché l'argilla, non so se l'hai mai vista all'opera, l'argilla è malleabile. E un artigiano abile può formare dall'argilla qualunque cosa lui abbia in mente. Quindi, anzi, se l'artigiano è abile, è sufficiente un leggero tocco, una leggera variazione del tocco di un pollice, piuttosto che dalla mano, e viene fuori una forma diversa, un oggetto diverso. L'artigiano, il vasaio, è il maestro, e governa ogni aspetto dell'argilla. Ora, fratelli, questa è una verità molto forte, E possiamo dire con un riformatore che fino a quando l'uomo non si renderà conto che siamo soggetti alla sovranità di Dio e che la nostra condizione può cambiare in ogni singolo momento, fino a quando non ci renderemo conto che noi possiamo smettere di vivere secondo la sua volontà in un secondo, noi non ci umilieremo abbastanza alla sua presenza. Siamo argilla. E Geremia dice che non solo siamo argilla nelle mani di un maestro artigiano, di un vasaio importante, noi siamo argilla. E argilla che in qualche modo è, in questo contesto in cui Geremia scrive, argilla nelle mani di un vasaio arrabbiato. Il vasaio dice che ci viene detto il testo che è molto arrabbiato, poiché il popolo del Signore si era allontanato da lui. No? Isaia va a riprendere, che in linea con Geremia su queste verità, Isaia 29, verso 16, ci dice, anche qua ci blocca ogni tentativo di ribellione, quasi qualche colpo di coda che vuole segnalare, no? Qualcuno dice, ma alla fine per esserci Per esserci un buon progetto, per esserci un buon oggetto, deve esserci anche l'argilla di qualità, no? Se l'argilla non è buona, il vasaio non potrà mica fare granché. Per cui anche in campo cristiano ci sono alcune versioni di questa, alcune letture che in qualche modo dicono, beh, Dio è importante, Dio è sovrano, ma anche l'argilla ha la sua parte, anche l'argilla deve essere considerata, anche l'argilla deve essere valorizzata. E la prospettiva della Bibbia questa, guarda cosa dice Isaia 29 a verso 16. Guarda cosa dice la Bibbia di chi tenta di mettere l'argilla e il vasaio sullo stesso piano. Ed è sempre una tentazione che pervade anche le chiese, di confondere il creatore con le creature, a partire dalla dottrina della salvezza. Guarda cosa dice Isaia 29 verso 16. E descrive questo atteggiamento non come un'opinione fra le altre, no? Ma dice che la vostra è una perversità, perché verso 16 il vasaio può essere forse considerato al pari dell'argilla? Se tu consideri nella tua visione della vita cristiana o nel tuo approccio al Vangelo, se tu poni allo stesso punto, no, la sovranità del vasaio e la libertà dell'argilla, quello che stai facendo in realtà è costruendo, ci dice il testo, un pensiero perverso. Non può essere. Siamo argilla nelle mani di un vasaio. E Geremia 18 ci dice qualcosa di più, ci dice che non solo noi, io e te, siamo singolarmente argilla nelle mani del vasaio, ma che il popolo di Dio, che le nazioni, le intere nazioni sono argilla nelle mani del vasaio. Guarda cosa dice il verso 7, dal verso 7, un dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno, di sradicare, di abbattere, di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che ho pensato di farle. Io in un altro momento parlo riguardo ad una nazione, a un regno, di costruire e di piantare. Ma se quella nazione fa ciò che è male ai miei occhi, senza dare ascolto alla mia voce, io mi pento del bene a cui avevo parlato di colmarla. Vuol dire che non solo io e te singolarmente siamo argille, ma le nazioni, la storia del mondo, la storia dell'universo, la storia della creazione, la nostra cultura, le nostre culture sono argilla nelle mani di un vasaio straordinario. Significa che dobbiamo stare attenti, significa che dobbiamo stare attenti perché l'unico modo per far sì che il progetto del vasaio prenda forma e abbia consistenza e durabilità e sostenibilità è che ci sia pentimento, nella nostra vita, che ci sia un abbandono del peccato e della ribellione sia a livello personale che a livello delle nazioni. Ed è quello che dice il verso 10, se non abbandonano le loro vie malvagie, se non abbandonano la loro ribellione, se non cambiano strada, se non c'è una conversione, se non c'è un cambiamento di rotta deciso nella vostra vita singola e nella dimensione collettiva, nella vita di una nazione, il giudizio vi spetterà. Siamo argilla nelle mani di un vasaio e questo vasaio può essere molto arrabbiato per quello che abbiamo fatto. Mi stupisce, fratelli, no? Spesso le nostre diagnosi, no? Sia quando parliamo dei grandi sistemi, dei massimi sistemi, sia quando parliamo della condizione, della situazione della nostra vita, non è in questa cornice, non ci sentiamo argilla, ci sentiamo qualcosa di più importante, di migliore, di più prezioso e perdiamo la giusta prospettiva. Allora guarda l'invito che Geremia dà a me e a te questa mattina. e guarda alla tua vita, guarda al tuo cuore, guarda in che posizione sei e pentiti, abbandona tutto ciò che non onora il Signore, allontanati da tutto ciò che è male, non vivere nella malvagità, nell'ambiguità, rifiuta con decisione tutto ciò che è peccato, che è compromesso, e vivi in modo deciso, decoroso, ordinato come argilla nelle mani di un vasaio. E poi c'è Geremia. Geremia che sperimenta tutta questa visione, questa immagine. Lui entra in questo laboratorio dove c'è il vasaio, dove c'è l'artigiano con l'argilla. E lui vive con una certa sofferenza, perché il popolo, perché le persone ricevono l'invito che io sto comunicando a voi questa mattina. E sapete cosa succede? Piuttosto che incontrare persone recettive, sensibili al messaggio che Geremia dà, il testo qua ci dice qualcosa di diverso. Che queste persone non sono così disponibili, così attente. Queste persone hanno la testa dura, hanno il collo duro e non vogliono ascoltare, insistono e permangono nella loro perversità. Verso 12. Ma costoro dicono: è inutile. Noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri. Vogliamo agire ognuno seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. Fratelli, questa è un'affermazione di autonomia che non piace al Signore. Qua significa aver sviluppato muscoli, avere il collo duro, la testa dura, fare in modo che tutto ciò che ci arrivi, tutte le sollecitazioni al cambiamento, al rinnovamento, al pentimento, in qualche modo passino oltre, perché abbiamo indossato l'impermeabile della nostra autonomia e vogliamo seguire la caparbietà del nostro cuore, vogliamo i nostri progetti, vogliamo l'affermazione dei nostri diritti, delle nostre prerogative, vogliamo, per cui tutto ciò che è diverso si allontana. Ecco cosa vede Geremia. E fratelli, spesso è così. E quello che succede è che c'è un processo che va in questa direzione anche nelle chiese, anche nelle chiese simili alla nostra, forse anche nella nostra chiesa. E questo è un messaggio molto forte, perché forse tu ed io siamo cresciuti in una famiglia cristiana. Forse io e te, come dire, abbiamo l'abitudine a frequentare una chiesa. Forse abbiamo fatto una volta l'affermazione, la decisione di appartenere a Cristo. Forse un giorno c'è stato un momento nella nostra vita dove abbiamo letto la Bibbia, abbiamo pregato, il Signore ha toccato il nostro cuore. Forse anche c'è un passato dove abbiamo seguito come discepoli del Signore Gesù. No, ma adesso abbiamo un Alzheimer spirituale. Adesso abbiamo un'amnesia, abbiamo dimenticato tutto, l'ABC, e abbiamo perso la bussola. Fratelli, è quello che è successo ad Israele. Quando tu sei colpito da una amnesia spirituale, quando tu dimentichi quello che il Signore ha fatto nella tua vita e come il Signore ha cambiato la tua vita, quando tu hai questo virus che in qualche modo coltivi, quello che succede è questo, che dall'amnesia si passa all'inimicizia. Dall'amnesia si passa all'inimicizia. Ed è quello che succede. Prima si rifiuta Dio e il suo messaggio. Poi ci sono problemi con il suo popolo e poi ci sono ancora più problemi con i servi del Signore che servono il suo popolo. Succede così. È un automatismo spirituale. È quello che succede a Geremia. Le persone hanno dimenticato il Signore, no? Hanno problemi con Dio, diventano nemici del suo popolo e subito dopo non sopportano Geremia. Oh, ma quel Geremia, insomma, Geremia, sei davvero, no? Un portatore di sventura, smettila, no? Caro Geremia, no? Non fare, non continuare con questa lamentela, no? E si odia il messaggio e subito dopo si odiano i messaggeri. E questa è una costante nella vita, nella storia della Chiesa. E quanti problemi? Quanti problemi, perché spesso noi non abbiamo questa capacità, no? di diagnosi corretta, amnesia, inimicizia, avversione. Fratelli, amici, abbiamo visto, io ho visto in 30 anni, in 20 anni, centinaia di uomini e donne che hanno fatto esattamente questo processo, che lo hanno seguito fino in fondo, no? Ecco cosa accade. Però questa non deve essere l'ultima parola. Questa non deve essere l'ultima parola. Perché a un certo punto Geremia dice, arrabbiato anche lui, e l'ultima parte di Geremia 18, lui fa una preghiera quasi vendicativa, no? Lui dice, Signore, non ne posso più, vendicati, opera, fai capire quello che sta succedendo, no? E chiede al Signore di distruggere l'argilla. Non sappiamo cosa è successo dopo, c'è stata l'invasione di Babilonia, la deportazione e quant'altro, no? Però Dio non abbandona, Dio ha misericordia, no? E a un certo punto lui chiede, no? Lui chiede un interverso 23. E a un certo punto lui muta e dice, tu Signore conosci i loro disegni contro di me per farmi morire, tale era l'avversione verso Geremia, non perdonare la loro iniquità, non cancellare il loro peccato davanti ai tuoi occhi, siano essi abbattuti davanti a te, agisci contro di loro nel giorno della tua ira. Ma Dio non ascolta questa preghiera di Geremia, e Dio opera in modo misericordioso. È vero, il popolo sarà deportato, il popolo sarà allontanato, ma Dio non abbandonerà il suo popolo. E sai perché? Perché le sue compassioni sono infinite, perché Lui è il Signore misericordioso. Salmo 103, leggo alcuni versi. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Poiché Egli conosce la nostra natura, Egli si ricorda che siamo polvere, Dio sa che siamo argilla. Allora, fratelli, amici, questa mattina fissiamo un po' alcuni concetti chiave, alcuni punti, no? Non vogliamo arrivare al giudizio, non vogliamo arrivare alla situazione che è descritta qui da Geremia, vogliamo fermarci prima, vogliamo considerare, vogliamo ricordarci che Dio è il vasaio e che Lui può fare qualcosa di straordinario dall'argilla che ha in mano. Allora, io voglio chiudere con una prospettiva di incoraggiamento questa mattina e voglio dirti di non disperare, ti invito al pentimento, al ritornare al Signore, però questa mattina voglio anche dirti che l'artista, l'artigiano che è quel vasaio che sta lavorando l'argilla, ha una maestria incredibile, ha delle competenze uniche. Il Signore può fare dell'argilla qualunque cosa Lui voglia. Allora, e voglio dirti un'altra cosa, che Lui non solo è un artista, ma Lui è davvero un artigiano con la A maiuscola. E Lui sta lavorando questa argilla. E Lui sta lavorando l'argilla della nostra vita in un modo unico. E Lui sta facendo in modo che prenda forma il suo progetto in me e in te e nel suo popolo. e lui saprà fare sicuramente qualcosa di funzionalmente importante e qualcosa di esteticamente significativo. Lui è lì che lavora e sta lavorando non in modo industriale. Lui è un artigiano e sta formando pezzi unici. Pezzi unici. Allora, fratelli, e questo vuol dire, sì, forse ci può essere, ci possono essere delle crepe, forse ci possono essere delle imperfezioni, forse ci possono essere delle impurità, no? Però questa mattina io voglio ricordarti che l'artigiano, il vasaio, è un Dio sovrano che ha pazienza, che lui la sa come lavorare l'argilla anche in presenza di imperfezioni. Lui sa operare con l'argilla anche se non è perfetta. E questo vale per me, questo vale per te, e questo vale per il popolo di Dio. Questo, certo, ci possono essere delle difficoltà, no? Però il progetto del Signore non verrà mai meno. Allora voglio dirti questa mattina, no? No? Qualunque siano le tue impurità, qualunque siano le imperfezioni, no? È vero, noi non siamo spesso la nostra vita non è né utile né bella, no? Però io ti voglio dire che il Maestro continua a lavorare nel tornio, lui sta continuando ad operare, no? Lui sta continuando a fare qualcosa di speciale e lui è pronto, come ci dice qua, a formare, a ricreare, a ricominciare ogni volta. E questa è l'opera dello Spirito Santo che opera nella vita del credente che ha conosciuto Gesù Cristo, no? Se tu hai conosciuto il Signore Gesù, Dio, sappi che Dio non si stanca di continuare a modellare la tua vita. E lui sta facendo di te e di me, per mezzo dell'opera dello Spirito Santo, qualcosa di unico, qualcosa di inimmaginabile, qualcosa di bello, qualunque siano le varie situazioni. Allora, amici, questa mattina abbiamo questa consapevolezza. Chiediamoci, no? Ho la consapevolezza di Dio che sta lavorando la mia vita. Certo, forse c'è un disappunto, forse c'è un problema, forse ci sono malattie nel nostro corpo, forse siamo scoraggiati per alcune situazioni, forse abbiamo un lavoro difficile, forse la nostra famiglia sta affrontando un periodo pieno di difficoltà, forse i miei studi si stanno dimostrando fallimentari, forse i progetti, no, sui quali ho investito a un certo punto sono crollati e mi ritrovo senza una speranza, senza più una base dove posso essere sostenuto o appoggiarmi. Forse no, è da molto tempo che non riesco a essere felice, minimamente contento della vita, no? Però questa mattina voglio dirti, sappi che se tu hai affidato la tua vita al Signore Gesù, tu sei in questa ruota, tu sei nel tornio e Dio sta lavorando nella tua vita. E non devi perdere la speranza, perché forse il suo pollice a volte incide in un punto piuttosto che in qualche altro, forse senti qualcosa, però Lui sta operando e sta facendo un'opera unica, un pezzo unico di valore inestimabile. Ricordati questo, quando affronti i problemi, quando stai attraversando una situazione difficile, ricordatelo, sono sul tornio, sono su quella ruota, Dio mi sta lavorando, Dio sta facendo di me qualcosa di incredibile, che io non immagino ancora, se ho conosciuto Lui, perché Lui è il vasaio, non io. Io sono l'argilla e ho fiducia. Zwingli, a un certo punto, nella fine della sua vita, lui dice, io so una cosa, so che Dio è il vasaio e se che Lui mi darà la forza per resistere a ogni scoraggiamento oppure mi frantumerà come un vaso. Lui farà di me quello che Lui vuole per la sua gloria. È questa. Lui farà di noi quello che vuole per la sua gloria. Io non so qual è la tua prospettiva. Ti fidi del vasaio questa mattina? Hai fiducia in quest'artigiano? Hai la convinzione che lui conosce meglio di chiunque altro, che ha un progetto migliore di tutti gli altri, che è più abile di tutti gli altri, che ha un gusto estetico migliore di tutti gli altri? Ti fidi di lui? Questa mattina allora voglio dirti, fidati del vasaio con la V maiuscola. Hai dato il tuo cuore al Signore? Ti sei affidato a Lui per trasformarti in qualcosa di incredibilmente utile e meraviglioso? Forse ti pare difficile questa mattina crederlo. Forse perché, sai perché? Perché non hai visto ancora l'opera finita. Ma il vasaio sa. Sei mai entrato in un laboratorio di ceramica? Hai visto quanta apparente confusione c'è? Ma poi guarda. Guarda il pezzo, guarda il prodotto, quanto viene fuori, quanto è pronto, quanto viene esposto, quanto esce dal forno. È un'altra cosa. Dio sta facendo così con la mia e con la tua vita. Dio sta operando in questo modo con la nostra Chiesa. Ci vuole tempo, ci vuole tempo, ci vuole una grande pazienza, Ci vuole, forse alcune parti devono essere smussate, forse ci sono pezzi di argilla che vanno gettati, che vanno rimodellati, forse no, devono esserci alcune sezioni che devono essere battute. Ma Dio sta operando in modo incredibile. Fidati di Lui, fidati di Lui. E se questo è il messaggio di Geremia 18, allora questo vuol dire... No, semplicemente che non credere che la tua vita sia frutto del caso. No, anzi, c'è un progetto. E questo progetto è il progetto del Signore, del Salvatore. C'è un canto che in modo meraviglioso descrive questa immagine di Geremia 18. Io vorrei che tu lo portassi nel tuo cuore, come vorrei che portassi questo messaggio nel tuo cuore. E il canto dice semplicemente: il vasellaio tu sei Signore, il vasellaio tu sei Signore, io sono l'argilla nella tua mano, di me tu fanne un vaso a onor, secondo il tuo glorioso pian. Tu mi modella, cioè tu mi modelli, o formator, per la parola dell'Evangelo, umile e santo rentimi ognor, secondo Cristo il santo agnel. Nella tua forma tienmi, o Signor, ogni difetto fai scomparire, con la tua mano toccami, ognor. Questa è la mia preghiera e questo è il mio desiderio. Tu sei il vasellaio. Abbassiamo il capo. Vogliamo pensare alla nostra vita? C'è il migliore degli artigiani, il miglior vasaio, l'unico vasaio che può davvero modellarci secondo i suoi piani, secondo i suoi progetti infallibili questa mattina. E lo può fare se io e te abbiamo conosciuto Gesù Cristo. Se abbiamo affidato la nostra vita a Lui. Questa mattina, se Dio e lo è davvero il vasaio, non temere, ma fidati di Dio. Fidati di Dio. Sei sul tornio, sei su quella ruota, il Maestro ti sta modellando. Sii grato, sii grata per quello che Dio fa. Signore, questa mattina vogliamo ringraziarti per la tua parola. E chiediamo, Signore, che ognuno di noi possa vivere secondo questa prospettiva, possa davvero essere da te modellato, cambiato, toccato. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, a riconoscere e a confessarti come il vasaio. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.